lui hai messo che lì siamo un po'.
Anch'io l'ho messo lì, sì. No, no, non lo spostare perché lei lo vuole lì.
Ah, sì, sì. Scusami,
scusa, ma ci l'ha messo di
sempre,
me l'ha spostato
di
là.
Guarda,
c'è il certo,
come succede sempre a scuola, secondo le buone tradizioni della scuola. Strada facendo siamo arrivati anche all'undicesima, che è l'ultima lezione dell'anno 2008. 11 settimane fa siamo partiti dall'Areopago di Atene, vi ricordate, da un'antica strada, ne rimangono 250 metri di questa strada, che si chiama la via del rispetto della legge. Qui abbiamo iniziato un viaggio di studio che ha come obiettivo principale quello di conoscere e di capire le parole chiave e le idee cardine che caratterizzano la sapienza di Socrate, che è vissuto fino al 399 a.C., di Platone, che è vissuto fino al 347 a.C. e di Aristotele, che è vissuto fino al 322 a.C. Ci stiamo gradualmente avvicinando a questi tre significativi modelli culturali, ma vedete, ci vuole un po' di tempo, non è che sia così immediata avvicinarsi a questi personaggi, che, come abbiamo imparato, caratterizzano la storia del pensiero umano in modo tale che all'inizio dell'età moderna, del XVI secolo, del 1500, si trovano ad essere protagonisti dell'apparato intellettuale della cristianità. Quindi l'eredità intellettuale di Socrate, di Platone, di Aristotele fa parte dell'identità culturale che ci è più prossima, e la centralità di queste figure la si può osservare soprattutto nello straordinario affresco che è qui, che si intitola La scuola di Atene, e che Raffaello, su mandato di Papa Giulio II, con la collaborazione di Fedra Inghirani e di Bramante, come ormai sapete, ha cominciato a dipingere esattamente 500 anni fa, nel 1508, e quindi stiamo anche celebrando un anniversario. Credo che siamo tra i pochi, forse gli unici, stiamo celebrando questo anniversario. Per questo motivo, come ormai ben sappiamo, il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura avanza su due corsie: la corsia moderna, che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco, e la corsia antica, che attraversa il territorio orfico dell'Ellade. Quindi noi ci alterniamo il nostro cammino, no? Camminiamo un po' su una corsia, un po' sull'altra corsia, ma d'altra parte, cosa volete? C'è l'ANAS. Nello spazio rinascimentale dell'affresco che raffigura la scuola di Atene, nel corso degli ultimi itinerari abbiamo studiato il primo quadro, eccolo qui, che rappresenta la cultura orfico-dionisiaca. Al centro c'è un libro, naturalmente, e il secondo quadro, che rappresenta la cultura orfico-pitagorica. Naturalmente qui c'è un libro letto e qui c'è un libro scritto. La scorsa settimana, sulla scia di Pitagora e in linea con il cosiddetto filone meridionale o della Magna Grecia, che ha dato un contributo notevole all'arricchimento della letteratura italiana, abbiamo incontrato un romanzo pubblicato postumo. Non c'era un editore che lo volesse pubblicare, nonostante il successo di critica e di pubblico ottenuto in Francia, in Spagna e in Germania, che costituisce l'avvenimento editoriale più significativo dell'anno che sta per concludersi. Questo libro si intitola L'arte della gioia ed è stato scritto, come ricorderete, da una scrittrice nata a Catania che si chiama Goliarda Sapienza, 1924-1996. Con lei e con la sua opera abbiamo fatto conoscenza nell'itinerario scorso. Nel romanzo L'arte della gioia, che abbiamo presentato a grandi linee la scorsa settimana, sappiamo che tutto ruota intorno ad una figura femminile, una protagonista molto significativa nella storia della letteratura del Novecento a questo punto, che si chiama Modesta. Modesta è una donna vitale, scomoda, potentemente immorale, secondo la morale, la morale comune. Modesta è una donna siciliana, una carusa tosta, così come la chiamano, spesso si sente dire da quando è giovane, sei una carusa tosta, nella quale si fondono la carnalità e l'intelletto, e nel profondo del suo animo il contrasto pitagorico tra l'armonia e l'inquietudine gioca un ruolo continuo nel bene e nel male. Modesta, quindi la protagonista di questo romanzo, attraversa gli avvenimenti storici del secolo scorso e le sue tempeste sentimentali come se fosse protetta da un oggetto magico interiore, l'arte della gioia. Un talismano, una specie di talismano che funziona se una persona acquisisce la capacità di essere molto autodisciplinata. Cioè la gioia non è che arriva così con la bacchetta magica, bisogna anche sapersela costruire con l'autodisciplina, è un esercizio intellettuale, e questo libro dimostra questo, no? Dimostra questo, no? Cioè non è l'euforia ma è un esercizio intellettuale che va quindi costruito, che si acquista attraverso la formazione culturale. L'autrice fa nascere Modesta il 1 gennaio del 1900 in una casa povera, in una terra ancora più povera, ma la protagonista del romanzo fin dall'inizio è consapevole con il corpo e con la mente di essere destinata ad una vita che va ben oltre i confini del suo villaggio, della sua condizione sociale. Ancora ragazzina, dopo una serie di drammatici avvenimenti che scoprirete leggendo questo romanzo, se avrete voglia di leggerlo, viene ospitata in un convento dove inizia la sua formazione culturale. Quindi ci sono dei lati fortemente negativi in questa sua, diciamo, reclusione in convento, ma ci sono dei lati fortemente positivi, perché è lì che acquisisce una serie di strumenti che poi diventeranno fondamentali per costruire questa sua mentalità, no? Portata all'arte della gioia. Da lì poi, alla morte della madre superiora, altro personaggio letterario notevole che la protegge, viene mandata in un palazzo di nobili e finisce per diventare davvero una principessa, davvero nel romanzo, ma entriamo anche noi in questo convento di monache aristocratiche, non è un convento, ci sono conventi di suore povere, e qui siamo invece in un convento di suore aristocratiche, solo possedendo un titolo nobiliare si può entrare in questo convento. Entriamo quindi in questo convento non solo perché è Natale, ma soprattutto per riflettere su come la scrittrice fa vivere ai suoi personaggi. Qui incontriamo la figura di Madre Leonora, che è una figura notevole dal punto di vista letterario, il perenne contrasto tra l'armonia che è data dalla cultura e l'inquietudine che nasce da una religiosità vissuta in modo patologico, perché queste donne che sono in questo convento non hanno una vocazione reale, cioè per tutta una serie di problemi che riguardano l'uso feudale, e molto spesso si trovano a dover entrare in convento perché tocca loro, e quindi è chiaro che soffrono, cioè, c'è una sofferenza, c'è un'inquietudine che traspare in modo preciso in questo romanzo. Quindi attenzione a leggerlo in questa chiave, no? Perché sembra una critica ferocissima, ma in realtà è una critica feroce a quella società che imponeva a queste donne di crearsi una vocazione artificiale, artificiosa, che se era sorretta dalla cultura e potevano resistere, se no è chiaro che creava disagio, creava disagio. E quindi mostra come questo contrasto possa essere meglio governato se la persona acquisisce strumenti intellettuali con i quali valutare quando la religione cessa di essere una fede evangelica e diventa invece una malattia delirante, no? Perché può essere queste due cose, la religione. Ora, leggiamo alcune di queste pagine che descrivono soprattutto un itinerario di formazione, quindi alla scoperta soprattutto delle competenze di base, che Modesta non possedeva e che invece comincia a possedere, comincia a gratificarsi molto nel possedere. Nel possedere. L'aria fresca, odorosa di confetto, mi faceva volare per i corridoi in penombra, appena rischiarati dal bianco di tante piccole porte sempre chiuse. Dietro sicuramente c'erano tante piccole stanze come la mia, dove quell'esercito di donne alte, bianche, a volte si rinchiudeva, a volte ne usciva piano, con passi cauti e rapidi, così leggeri che era più facile sentire il fruscio delle gonne che delle calzature. Quelle donne sospiravano sempre, forse perché non parlavano mai, o perché non si accarezzavano e non vedevano mai uomini. Quanto tempo era che anch'io non vedevo un uomo? C'era sì il giardiniere, ma era proibito parlare con lui. A volte un altro uomo veniva ma portava una gonna lunga come quella delle donne, che però era nera. Seppi poi che oltre a un esercito di donne che operavano, così disse madre Leonora, per diffondere la parola di Dio sulla terra, c'era anche un esercito di uomini che, sempre a sentire madre Leonora, erano il bene dell'umanità. In seguito realizzai che questi uomini con la gonna erano i preti, dei quali parlava sempre mia madre con amore, ed erano l'odio del padre di Tutsu l'abbiamo incontrato la scorsa settimana, che spesso diceva porco prete, prete fottuto, minchione d'un prete, che brutte parole. Aveva avuto ragione madre Leonora di rimproverarmi quella volta, ma allora ero appena arrivata e non sapevo niente. Che cosa avevo detto? Ah sì, porco mondo. Da quel giorno abbandonai tutte quelle brutte parole senza rimpianto. Non fu facile, anche cercando di dimenticarle, non mi volevano uscire dalla testa, ma io escogitai un sistema, una disciplina per dirla come madre Leonora. Però che bella parola, disciplina. Ogni volta che le sentivo salire dalla gola mi mordevo la lingua, il dolore me le fece scordare, non avevo rimpianti. Dalle labbra rose e tenere di madre Leonora, a volte mi permetteva di toccargliele, seppi tante parole nuove e belle che nei primi tempi, a furia di stare attenta per acchiapparle, mi girava la testa e mi mancava il fiato. Anche domani mattina chissà quante ne avrei imparato. Devo dormire, così viene presto la luce, e con la luce, in quella stanza tappezzata di credenze alte fino al soffitto, con i vetri così puliti da sembrare che non ci fossero, madre Leonora avrebbe cominciato a parlare, dritta, con la bacchetta in mano, davanti a quelle credenze immense, solo che invece delle tazze, piatti e bicchieri, come in quelle della mamma, le credenze di madre Leonora erano piene di libri. E quei libri erano pieni di tutte quelle parole e storie che madre Leonora mi insegnava, chissà se li aveva letti tutti. Quanti libri, madre? Lei li ha letti tutti? Ma che dici, pazzerella? Io ho studiato, sì, qualcosa la so, ma non sono una dotta, solo i dottori della Chiesa hanno tutto il sapere del mondo nelle mani. Diventerò anch'io una dotta, pazzerella che sei. E a che ti servirebbe se sei donna? La donna non può arrivare mai alla sapienza dell'uomo. E allora Santa Teresa, come ti dice quella santa, era un'eletta di Dio, passerella che sei, attenta a non cadere in peccato di presunzione. Mi fa piacere vedere quanto ti piace studiare, certo devo ammettere che hai una memoria e una volontà fuori del comune, ma attenta perché l'intelligenza può far cadere delle trame nere del peccato. Prega e ricama, oltre che studiare, ricama e prega. Il ricamo abito all'umiltà e all'ubbidienza, che sono le sole armi sicure contro il peccato. E già che siamo in discorso, Suor Angelica si è lamentata, dice che al telaio non sei così attenta come con me e come al pianoforte. Era molto amareggiata per questa tua svogliatezza. Cerca di farla contenta in futuro. Suor Angelica sa l'umiltà molto più di noi e solo dalle sue mani pazienti la puoi apprendere. Ho paura della tua intelligenza, sei donna. Suor Angelica, quando parlava così, la sua voce si alzava stridula, quasi come la voce della mamma. Ma era inutile contraddirla, tanto lei non capiva. Come potevo applicarmi con Suor Angelica? Era così brutta e quasi mi ricordava Tina. Al pianoforte era diverso. Suor Teresa, anche se non era né bella né brutta, con le mani parlava. Faceva uscire dei suoni così dolci dalla tastiera che era come ascoltare la voce di Madre Leonora. Modesta, non mi ascoltavi, non devi distrarti così quando ti si rimprovera. È segno che il diavolo ti fa l'occhietto per rendere inutile il nostro lavoro di raddrizzare i tuoi rami che tendono all'ombra invece che alla luce. Il bambino è una pianta fragile che tende alla mollezza e al gioco. Solo legandolo saldamente coi fili della disciplina lo si può far credere crescere diritto e senza storture nell'anima e nel corpo. Questa tua distrazione è già un peccato. Dopo la lezione vai in cappella e reciti 10 Ave Maria e 10 Pater Nostro, così impari ad ascoltare quando ti si rimprovera. Il male. Certo, quando faceva così era proprio noiosa e anche il viso le si alterava, si rinsecchiva e si storceva. Era per questo che Modesta volgeva lo sguardo ed era per non vederla così. Solo bella la voleva vedere. Modesta, che cerchi con lo sguardo? Hai sentito? Ho sentito. Bisognava avere pazienza, anche perché quelle brutte parole come male, inferno, ubbidienza, peccato, non duravano a lungo. Lei sapeva come far smettere quelle lamentele. Bastava abbassare gli occhi e piangere. Era un po' faticoso, ma dopo la voce di Madre Leonora, ricomposta nella sua dolcezza di sempre, avrebbe ricominciato a dire parole belle come infinito, azzurro, soave, celestiale, magnolie. Che belli i nomi dei fiori, geranio, ortensia, gelsomino, che suoni meravigliosi. Ora poi che ne scriveva le parole lì sul bianco della carta, nero su bianco, non le avrebbe perdute più, non le avrebbe dimenticate più, erano sue, solo sue. Le aveva rubate tutti quei libri per bocca di Madre Leonora, e doveva rubarne ancora, accumularne il più possibile, anche lì in quella stanza immensa, la chiamavano il salone, che era la sola stanza del convento con grandi finestre piena di mobili dorati. Tra quel luccichio d'oro il nero del pianoforte nascondeva note e ritmi preziosi da prendere a piene mani. Bastava seguire la voce non dolce come quella di Madre Leonora, ma per la verità piuttosto sgangherata di Suor Teresa. Oggi, dopo il solfeggio e gli esercizi al pianoforte, impariamo anche a scriverle le note. Ma che c'hai, picciritta, stamattina? Hai degli occhi così radiosi che mi sembri la Vergine Maria mentre gli angeli la sollevano verso la gloria eterna. La giovinezza, che cosa bella e raggiante che è! Non è la giovinezza, Suor Teresa, è che Madre Leonora, dopo mesi e mesi di promesse e rinvii, mi farà vedere le stelle. Sono contenta. Lo vedi che, ubbidendo ed essendo brava, subito hai avuto la ricompensa? Veramente non tanto subito. Per mesi aveva sgobbato in quel maledetto telaio, sotto gli occhi d'arpia di quella maledetta Suor Angelica. Solo il bene porta il bene, e stanotte andrai, è stanotte che ci vai, no? Andrai con lei dove nessuna di noi ha mai messo piede, veramente dovrei dire occhio, perché di occhi si tratta. Neanche lei, Suor Teresa, per carità di Dio, a parte che cascherei per le vertigini salendo torno per quelle scalette di ferro prima di arrivare in cima a quella torretta esile. Ma quanto è esile! Sarà impressione mia, quando c'è il vento mi pare che dondoli come uno stendardo. E poi non soffro di insonnia. Io la notte dormo, per grazia di Dio, e non cambierei il mio sonno per tutte le stelle del firmamento. E che c'entra l'insonnia, se mi posso permettere di domandare? C'entra, c'entra, e poi non fare con me tutte quelle sbenevolezze, permettere, non permettere, lasciala a madre Leonora tutta sta etichetta. E che c'entra l'insonnia? C'entra, c'entra, come c'entra? Se ti dico che c'entra, c'entra, insomma, una bella caparbia sei, su col solfeggio, su, lascia stare l'insonnia e solfeggia. Ma l'insonnia non è quel male che prende la notte e che non fa dormire? Certo, è quel male che con unghie di ferro tiene spalancate le palpebre e non ti fa chiudere occhi e, come si dice, non ti concede la benedizione del sonno. Ma non è quel male che per mano di Dio colpisce chi è in peccato mortale? Ma che dici? Chi ti dice queste scempiaggini? Oh, non è che hai parlato col giardiniere? Avevo parlato con Mimmo, ma pronta risposi: no, mi guardi Dio, io non parlo mai con gli uomini. Risposta giusta. Allora è stata quella pettegola di suora Angelica, non la stare a sentire, quella a forza di ricamare ha perso il bene degli occhi e vede solo intrecci di colori. Beh, lasciamo stare, non stiamo ricamando qui, su solfeggia, su, dividere in quattro, un, due, tre, quattro, un. E chi è che soffre di insonnia? Che conciuta, che è, oh, una vera mosca cavallina quando vuole sapere qualcosa s'appiccirizza. In parte è vero che l'insonnia è una punizione che infligge Dio a chi ha peccato, ma a volte, anche se raramente, è come un avvertimento, un campanello d'allarme per chi, possedendo grande intelligenza, potrebbe, senza l'insonnia che l'avverte di stare in guardia, cadere nei peccati di presunzione, di... Ma che mi importa dei peccati? Fatemi dire da madre Leonora. Io mi intendo solo di note. Il medico del convento dice che tutte le grandi menti soffrono di insonnia e che è pure ereditaria. Ma quello è un eretico, eh. E meno che per l'olio di ricino e qualche pillolina è meglio non starlo a sentire. Ah, allora è madre Leonora che soffre di insonnia. Appunto. E quando questa malattia la colpì, credo 2 o 3 anni dopo che venne qui da noi a prendere il posto vacante di madre Giovanna che morì, lasciamo stare come morì, che Dio la perdoni, un medico specialista che viene mandato da Palermo solo in casi eccezionali, dopo averla visitata e rivisitata, le fece ottenere la dispensa del vescovo per portare qui il cannocchiale di suo padre, un grande astronomo era, e lei lo piazzò sulla torretta. Nella dispensa c'era scritto che lei poteva passare quante ore voleva a studiare le stelle come suo padre. Anche quella malattia di famiglia è. Si eredita con l'intelligenza, la ricchezza, la potenza. Devi sapere che madre Leonora è di una delle casate più antiche per nobiltà e ricchezza della nostra isola. Il nome non te lo posso dire perché, come tu sai, noi prendendo i voti non abbiamo più parenti né ti meravigli. Questa tua meraviglia mi conferma quanti atti di umiltà madre Leonora ha dovuto fare dentro di sé per levarsi quella superbia che doveva avere. Ho visto sua madre io una volta, che superbia, bella come lei, con gli stessi occhi, la stessa fronte, lo stesso naso, e poi anche tu, come credi che avresti potuto restare qui dopo quella notte che Tuzzo e suo padre ti portarono? Loro dicono perché il convento era vicino, ma io credo per paura della forza pubblica. Allora, come credi che sei rimasta qui? Non lo so. Oh bella, non lo sai. Non lo sa. Ma per la potenza di madre Leonora, se sapessi quanto ha lottato dopo per tenerti qua e non mandarti in qualche orfanotrofio pieno di cimici e di fame. Certo, non lo dovrei dire perché pure gli orfanotrofi sono tenuti dalle suore, ma tu lo sai come sono io. Non posso dire... pane al pane, vino al vino. Il fatto è che questi orfanotrofi sono tenuti da suore povere, di bassa estrazione, gentuccia che viene o dalle campagne o dagli stessi orfanotrofi pezzenti. Non è come qui da noi, anche questo non lo dovrei dire, che Dio mi perdoni, ma qui non ce n'è una che non sia almeno figlia di baroni. Anche le straricche qui piede non ce l'hanno mai messo e non ce lo metteranno mai. E lei, suor Teresa, è figlia di barone, appunto. Non dovevi dire era, ma dovevi dire era figlia, non è figlia. Ripeti la domanda. Lei, suor Teresa, di chi era figlia? Come ti dicevo, di un barone, ma povero e non di casata molto antica. E anche per questo non sarò mai madre superiora. Ma tanto che fa, meno preoccupazioni e più tempo per la musica e per insegnarla alle novizie e a te. su, lascia il solfeggio e fammi sentire la sonatina del Clementi. È una grazia insegnare, specialmente a te. Sentitela che tocco, un tocco d'angelo. Ma ora basta, basta. Dobbiamo incominciare a scrivere la musica. Su, vieni qua. Lo vedi il foglio con le righe? Le righe le ha fatte la novizia del continente. Ora tu me le ripeti. Non ho... Devi fare come se disegnassi una bocca, ecco, prima i contorni, forte, i contorni di quelle note che sotto la pressione delle dita si stampavano tra le righe, intrappolate lì, nessuno me le avrebbe più sottratte, erano mie, rubate come gli aggettivi, i sostantivi, i verbi, gli avverbi. E doveva rubarne ancora, accumularne il più possibile sulla carta righe dei quaderni e anche i numeri, tanti numeri assommati alle parole, alle note, alle stelle. Le stelle. Quella notte le stelle le aveva viste così da vicino che sembrava di poterle toccare con le dita. Sulla torretta alta e paurosa, un dito puntato contro il cielo, attraverso il cannocchiale madre Leonora le aveva mostrato l'orsa maggiore e l'orsa minore, o piccolo e grande carro, e Sirio splendente, la stella più splendente del firmamento. Firmamento, che bella parola, forse la parola più bella, più splendente nel firmamento delle parole. Come hai detto, Modesta, che meraviglia. Come hai detto, anima mia, ripeti e ripetei, ma che meraviglia. Sembra una poesia, sei straordinaria, non solo intelligente, coscienziosa e buona, ma con una fantasia che quasi spaventa. Una poetessa sarai, suora e poetessa, e così potrai cantare le grandi lodi del Signore. Poetessa magari sì, ma suora non ero troppo d'accordo. Certo, lì non si stava male, si mangiava tutti i giorni come se fosse sempre domenica, e le stanze e i lenzuoli odoravano di confetto, ma tutta la vita lì. Quanti anni sono che sta qui? Madre? Non si dice così, Modesta, ripeti la domanda come si conviene. Quanti anni sono, madre, che ha preso i voti? Bene, così sì che va bene. Devi stare allerta, Modesta, a volte hai un tono mondano, chissà dove l'hai pescato, che non si addice a una futura novizia. È tanti anni, figlia mia, che sono entrata in quest'isola di pace, e ci fossi entrata prima, alla tua età, all'età pura e casta che tu avevi quando arrivasti da noi. Io purtroppo vivevo in un mondo fatuo, dove la parola di Dio quasi non arrivava. Non dovrei parlare delle cose del mondo, ma in questo caso mi è concesso farlo perché questo ti aiuterà a capire quanto la Madonna ti ha protetta facendoti arrivare, anche se attraverso le sventure, qui fra noi. Lei ti ha eletta subito, anche perché tu sei di umili origini e lei protegge gli umili, mentre per me, forse per il peccato di eresia che si era impossessato di alcuni membri della mia famiglia, la strada fu lunga e dolorosa. Per anni vissi nel lusso e nella spensieratezza, quando una malinconia terribile mi prese e mi fece sospettare di essere nell'errore, come mi ripeteva la domenica il mio confessore, al quale devo la salvezza. Lui combatté contro tutti in casa mia per avvicinarmi alla fede. I miei dicevano che questa tristezza era una malattia del corpo, l'anemia, dicevano, ma era l'anima mia, giovane, pura, che soffriva di tutto quel lusso, di tutti quei discorsi immorali, senza speranza, di cui, faccia l'anima sua, soprattutto mio zio si compiaceva. Io soffrivo oscuramente, divisa fra le parole alte, morali del mio confessore e la superficialità dotta degli altri. Fu alla festa delle debuttanti che la Madonna, che tanto avevo pregato, mi illuminò sul mio male, a cui nessuna medicina aveva potuto dare sollievo. Male che si manifestava in una noia e malinconia infinita, fino al giorno prima del ballo delle debuttanti, che dico, fino alla mattina stessa, non sapevo, anzi, i preparativi gioiosi, i nastri, le stoffe, i fiori, che mi avevano come ravvivata, come distolta per un attimo dalla mia noia e tristezza. Ma quella sera, indossando il vestito di organdi bianco, immacolato, come si usa per le debuttanti, cominciai a provare un'angoscia suprema e a tremare tutta. Mi avevano già promessa a un giovane ufficiale di cavalleria che io ancora non conoscevo. L'avevo visto di sfuggita al balcone che sfilava col suo drappello. Era alto, con dei baffi e degli occhi così neri da sembrare pece. A me gli uomini bruni hanno sempre ripugnato. Loro dicevano che era un bell'uomo, ma a me faceva paura, come tutti i bruni. Era alto e nervoluto, con le guance piene di tagli subiti nei vari duelli, come ebbi modo di osservare quando lo vidi da vicino, aveva già ucciso 3 uomini là nel suo paese. Era un nobile tedesco, che Dio lo perdoni. A 23-24 anni già 3 morti gli pesavano sulla coscienza. Pensa, 3 morti uccisi per futili motivi d'onore mondano. Già da lontano quell'uomo mi aveva fatto paura, ma vicino, mentre ballavamo la controdanza con quei tagli che mi ricordavano i suoi delitti, l'orrore che si nascondeva dietro quelle divise smaglianti e riducenti di medaglie e gradi, si comunicò allo splendore delle sedie, dei candelabri, dei diademi delle donne, rivelandomi l'orgia di peccato e di delitto che quel lusso nascondeva. Le sete, i candelabri, lo splendore dei diademi, le guance tagliuzzate, un morso allo stomaco, come quando avevo fame, mi fece tremare del tremore di madre Leonora e mi fece correre tra le sue braccia a nascondere il viso, un po' perché diventava bellissima quando si emozionava così e un po' per nascondere il desiderio che mi aveva preso di essere abbracciata da quell'ufficiale, desiderio che sicuramente anche al buio si doveva leggere sul mio viso. Tuzzu, dov'era Tuzzu? Non aveva le guance tagliate lui, ma le ferite degli occhi sgorgavano un mare blu e le sue mani erano forti quando accarezzava. Le mani di Tuzzu mi accarezzavano al buio, sempre quando il canneto si fa buio e muto lui mi accarezzava così. No, non sono le mani di Tuzzu queste, queste sono le palme morbide e tremanti di madre Leonora, che dalla vita salgono alle mie spalle sfiorando appena il seno con un fruscio di ali. Che c'è? Ti scansasti? Ti scansasti al pensiero della perdizione a cui sarei andata incontro restando nel mondo? Ma la Madonna mi ha illuminata in tempo, come farà con te. Su, calmati, il pericolo è passato, ora sei grande e forte e non puoi più spaventarti come quando eri bambina. Lo senti come ti si è sviluppato bene il torace? Ti ricordi che paura avevamo che restasse piatto e secco come quello di Suor Teresa? Sì, i seni si erano sviluppati per fortuna, ma quelle mani non mi davano più nessun brivido, erano molli e non osavano mai niente. Tante volte avevo sperato, ma quella più di qualche carezza timida non faceva. Prima avevo creduto che madre Leonora non si accarezzasse perché era pura, santa, come tutti ripetevano nel convento, ma adesso sapevo che anche lei di notte si accarezzava esattamente come facevo io. L'avevo capito quella notte che, con la scusa del temporale, mi aveva portata a dormire nel suo letto e dopo, convinta che io dormissi, aveva cominciato ad accarezzarsi a genere, altro che santa. Una vigliacca era, una vigliacca, e per questo non parlava che d'inferno e pene. Che avevo detto? Un grido lungo, seguito da uno starnazzare di ali bianche, mi spinge lontano. Che avevo detto? Pazza! Dovevo aver detto qualcosa di terribile, perché madre Leonora corre ora per la torretta come un pipistrello accecato dalla luce. Qualcosa di terribile se si butta in ginocchio e comincia a segnarsi disperatamente gridando mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. Come riparare? Come riparare in questa situazione nella quale, vedete, si mescolano armonia e inquietudine, dolcezza e amarezza, peccato e virtù, disciplina orfico-pitagorica e irrequietezza orfico-dionisiaca, tutte insieme queste cose. E leggeremo a breve ancora una pagina di questo romanzo. L'affresco della scuola di Atene, al punto in cui siamo arrivati dopo aver studiato il primo quadro raffigurante il gruppo dei personaggi orfico-dionisiaci e il secondo quadro raffigurante il gruppo dei personaggi orfico-pitagorici, in un certo senso ci fa entrare nell'ottica natalizia, perché subito dietro al gruppo dei pitagorici noi vediamo raffigurato un giovane di bianco vestito. Eccolo qui. E questo giovane, come abbiamo detto l'altra volta, potrebbe essere questo bambino che è diventato grande, che ci guarda e che fa da tramite tra un gruppo e l'altro. Un giovane di bianco vestito, il quale per il suo aspetto e per il suo modo in cui si pone sembra un angelo, dà l'impressione di avere perfino le ali, Chi è questo giovane vestito di bianco che ci guarda con lo sguardo accattivante e che può sembrare un angelo? Questa immagine dà un'idea di grande leggerezza, di grande naturalezza. È la prima cosa che colpisce in questa figura, è il suo sorriso. Il sorriso di questo giovane, dicono tutte le studiose e gli studiosi, è di stampo leonardesco. Poi lo vedrete da vicino, beh, intanto lo individuate, poi così questo oggetto lo desiderate andare a vedere da vicino, perché anche lo trovate fotografato. E un sorriso di stampo leonardesco, questo personaggio ha un sorriso misterioso, un sorriso ambiguo, che attira lo sguardo di chi guarda con quella intensità quasi magica che Leonardo da Vinci, pur non essendo, lo sappiamo, no, un gran pittore, ha saputo dare però ai volti e ai paesaggi che ha dipinto. Se sfogliate un catalogo delle opere di Leonardo, potete rendervi meglio conto di come Raffaello, che ha una grande capacità di apprendimento e una capacità ancora più grande di utilizzare gli apprendimenti elaborandoli per creare il proprio stile, abbia imparato la lezione di Leonardo. Il sorriso di questo giovane immortalato da Raffaello non può non ricordare il sorriso del dipinto più famoso del mondo, quello della Gioconda leonardesca. No, alla luce del sorriso della Gioconda qualche anno fa, come ricorderete, abbiamo intrapreso un viaggio nel territorio del romanticismo galante, e già più di una volta qualche studentessa e qualche studente ha chiesto: ma quando lo rifacciamo questo viaggio con la Gioconda? E vabbè, lo rifaremo a suo tempo. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio. Chi è questo giovane vestito di bianco, allora, che Raffaello dipinge a ridosso del quadro raffigurante i personaggi orfico-pitagorici? O meglio, che cosa rappresenta questa figura? L'interpretazione di questa figura risulta problematica, e c'è stato uno scontro molto interessante, guardato tra correnti di pensiero. Una tradizione interpretativa dice che Raffaello ha ritratto una persona e avrebbe raffigurato chi? Avrebbe raffigurato il volto di Francesco Maria della Rovere. Ma questa tradizione, guardate, ormai si è stemperata, anche se il fatto che di questo personaggio se ne sia parlato mette in moto la curiosità di chi intraprende un viaggio culturale. Chi è Francesco Maria della Rovere? E perché potrebbe essere stato raffigurato nella scuola di Atene? Il cognome non c'è nuovo, no? È della Rovere. Francesco Maria della Rovere, difatti, è un nipote di Papa Giulio II. Di Papa Giulio II, sapete che Giulio II si chiama Giuliano della Rovere, e per la precisione Francesco Maria è figlio di uno dei fratelli di Giulio II, Giovanni della Rovere, prima che Giulio II diventasse Papa, e mentre era Papa suo zio Francesco della Rovere, con il nome di Sisto IV, no? Sposa Giovanna da Montefeltro, figlia del duca di Urbino, Federico di Montefeltro, che tutti avrete sentito nominare. Alla morte di Federico, Giovanni della Rovere diventa governatore di Urbino, nominato in questo incarico dal Papa, da suo zio, Sisto IV, Francesco della Rovere. E quando nel 1490 nasce il suo primogenito, Giovanni lo chiama appunto come lo zio Papa, Francesco, e poi Maria in onore della Madonna. Ma nel 1501 Giovanni della Rovere muore, e Francesco Maria, che ha solo 11 anni, non può succedere al padre nel governo di Urbino. Intanto anche Sisto IV è morto e il Papa in questo momento è Don Rodrigo Borgia, Alessandro VI, che abbiamo già incontrato, che è nemico dichiarato della Rovere. Di questa situazione ne approfitta Cesare Borgia, il figlio del Papa Don Rodrigo, che invade il Ducato di Urbino e lo conquista. Francesco Maria, allora con la madre Giovanna da Montefeltro, deve fuggire in esilio fino a quando nel 1503 Giulio II suo zio diventa papa. E noi sappiamo già che Giulio II non sta con le mani giunte in mano, cioè non sta con le mani in mano, non sta. E a cannonate, con un lungo e durissimo scontro, sconfigge gli eserciti di Cesare Borgia e riconquista Urbino e tutto il territorio che circonda la città. Francesco Maria della Rovere eredita il Ducato di Urbino nel 1508 dallo zio materno Guidobaldo di Montefeltro, e in questo anno Raffaello avrebbe dovuto e avrebbe potuto, se avesse voluto, anche con il beneplacito del Papa, dipingerne la figura. Francesco Maria della Rovere nel 1508 ha 18 anni e comincia a combattere a fianco di suo zio Papa nelle varie guerre intraprese da Giulio II. Però durante la guerra contro Mirandola nel 1511, Francesco Maria si vendica di un suo assiduo calunniatore, nemico personale, il cardinale Alidosi, e lo uccide a colpi di spada. Giulio II, sebbene sia affezionato al nipote, non tollera questa intemperanza di Francesco Maria e lo fa arrestare e lo priva di tutti i suoi beni. Quando nel 1513 Giulio II muore, Francesco Maria della Rovere viene scarcerato e rimandato ad Urbino agli arresti domiciliari, e lì sta nascosto, rimane appartato durante tutto il pontificato di Leone X de' Medici, che aveva richiamato Guidobaldo di Montefeltro a governare il territorio dell'Urbinate. Alla morte di Leone X, Francesco Maria della Rovere viene arruolato dai veneziani come capitano dell'esercito della Serenissima Repubblica, e con questo esercito riconquista il Ducato di Urbino nel 1521. E difatti della Rovere governeranno Urbino fino al 1631. E se andate poi a visitare questa città, potete ritrovare sulle guide questi avvenimenti che abbiamo detto, e allora fate un'inferenza con la mente, cioè un collegamento tra vari materiali che avete messo in ordine nella vostra intelligenza, nella vostra mente. Francesco Maria della Rovere diventa da questo momento uno dei grandi capitani di ventura di quell'epoca, di quest'epoca. Uno di quei mercenari che hanno un esercito proprio e che combattono per professione, ed è protagonista di molte imprese che sono entrate nella storia di questo periodo critico per le sorti della non realizzata nazione italiana, vedete, che non riesce ad essere unita dalle Alpi alla Sicilia, come auspicava già Francesco Petrarca qualche secolo prima, e questo ritardo costerà caro alla nostra nazione, se ne vedono le conseguenze anche oggi. Francesco Maria della Rovere muore nel 1538. Sapete che con questo personaggio ci possiamo incontrare faccia a faccia? Volete prendere un appuntamento con lui? Lo trovate tutti i giorni agli Uffizi, da lì, no, non è che è impiegato lì, no, no, è proprio parte dell'arredamento. O meglio, agli Uffizi trovate il suo ritratto dipinto da Tiziano Vecellio, che avete sicuramente sentito nominare. Il ritratto di Francesco Maria della Rovere, vedete, eseguito dal famoso pittore veneziano Tiziano Vecellio, 1488 circa, 1576, è in mostra agli Uffizi, ma guardate, lo potete anche osservare su un fascicolo dedicato a Tiziano, non a Raffaello, lì c'è un refuso, ma siccome Raffaello è sempre a mezzo, sempre tra i piedi, e allora lì è capitato lui, ma correggete, perché su un fascicolo dedicato a Tiziano Vecelli lo trovate, ce l'avrete anche a casa, perché tutti abbiamo i fascicoli dei pittori, degli scultori, no, e stanno lì, li spolverate ogni tanto, prendeteli e cercateli, no? Questo serve per buttare all'aria le carte, non mandate poi maledizioni agli alfabetizzatori che vanno a buttare all'aria le carte, fatelo con determinazione. E quindi oppure lo potete rintracciare facilmente sulla rete, su uno dei tanti siti dedicati alla storia dell'arte, dedicati a Tiziano, l'uomo che appare nel ritratto di Tiziano, vi stupirà, no? E si presenta come un condottiero moro di capelli e di barba, e non sembra assomigliare per niente al giovane biondo in abito bianco che vediamo dipinto nella scuola di Atene. Ecco, quello è un uomo nero, e questo è un giovane in abito bianco, ma sono due figure affascinanti, questa e quella, che vanno comunque prese in considerazione contemporaneamente entrambe. Una seconda corrente di pensiero ritiene che questo personaggio così attraente possa essere una figura decorativa, un elemento decorativo che serve per attirare l'attenzione sull'affresco, perché lì dovremmo mettere l'occhio prima di tutto, come se rappresentasse un angelo custode che sorveglia il triangolo ideale ai cui vertici ci sono tre libri, due dei quali, quello orfico dionisiaco e quello pitagorico, li abbiamo già osservati e ne abbiamo studiato la valenza simbolica, mentre il terzo lo osserveremo prossimamente, il prossimo anno, strada facendo, incontrando il personaggio che con la sua figura statuaria lo ha in mano. Vedete, qui c'è un altro libro, quindi c'è un libro che viene letto e scritto, viene letto, c'è un libro che viene scritto, e qui c'è un altro libro che viene letto e scritto, tenuto in mano come se fosse una guida. Guardate sul punto 2, oggi però, al di là delle ipotesi che possa trattarsi di un ritratto molto trasfigurato e sublimato di Francesco Maria della Rovere, al di là dell'ipotesi che possa trattarsi di un elemento decorativo, la maggior parte delle studiose e degli studiosi pensa che la figura di questo giovane in abito bianco sia un simbolo ben preciso che ha un significato sul quale è necessario riflettere. Per attuare questa riflessione è necessario osservare, e qui bisogna che voi lo cerchiate su un fascicolo di Raffaello oppure sulla rete, osservare anche l'altro affresco dipinto da Raffaello che si trova nella stanza della segnatura, che si trova sulla parete opposta a quella su cui è collocata la scuola di Atene. Quest'altro affresco si intitola La disputa del sacramento, e ne abbiamo già parlato. Questo affresco, che potete trovare raffigurato in tutti i fascicoli dedicati a Raffaello e anche sulla rete, è una allegoria della teologia che, insieme alla allegoria della filosofia, che è questa, raffigurata appunto dalla scuola di Atene, dà completezza al progetto ideologico che Papa Giulio II si è prefissato di realizzare e che è contenuto in questo messaggio. Tutta la storia del pensiero umano, con tutti i filosofi e tutti i teologi, trova posto, cioè contribuisce a realizzare la storia della salvezza, sotto l'ala del Santissimo Sacramento che dall'offensorio illumina l'intelletto umano. Difatti, se voi andrete a vedere l'affresco intitolato La disputa sul sacramento, voi trovate che in alto c'è un offensorio, tutti sapete che cos'è, dove c'è l'Eucarestia e illumina tutto, illumina tutta la stanza. Ecco, quindi tutto è sotto l'egida. Questa è stata la grande costruzione teologica di Giulio II, no? Tutta la storia del pensiero umano sta alla luce del Santissimo Sacramento. Quindi ci possono stare tutti dentro, nessuno escluso, perché tutti quelli che hanno pensato hanno comunque pensato verso il bene, e il Santissimo Sacramento illumina il pensiero, di tutti costoro nella storia della cultura. Vedete, è una presunzione molto forte, molto determinata, ma di grande qualità, perché lì non si è fatto io penso che se ci fosse stato Darwin ci avrebbero messo anche Darwin, ci fosse stato già Kant e Hegel ci avrebbero messo Kant e Hegel, se ci fosse stato Karl Marx ci avrebbero messo Karl Marx. Ecco, quindi evidentemente, cioè, poi dopo sono cominciate tutte persone che hanno pensato, e che quindi, siccome hanno pensato, hanno costruito il Logos, e quindi hanno già pensato, no, in qualche modo la storia della salvezza, la storia della salvezza. Ecco, Raffaello nella Disputa del Sacramento dipinge un gruppo di teologi che stanno discutendo, ma davanti a loro, dando loro le spalle, ha raffigurato un personaggio, poi lo andrete a cercare, che corrisponde alla figura del giovane vestito di bianco che vediamo nella scuola di Atene. Anche in quell'affresco, nell'affresco della disputa sul sacramento, noi troviamo una figura simile, no? Una figura simile, è lo stesso angelo senza ali, in vesti umane, il quale con un gesto della mano indica ai teologi, fa proprio indicatore, indica ai teologi in discussione l'ostensorio posto sull'altare. E questo gesto è fortemente allusivo ed eloquente, significa che la salvezza viene di lì, si trasmette attraverso quel pane consacrato, si diffonde attraverso il corpo di Cristo che con l'istituzione dell'Eucaristia, con la transustanziazione, cioè la trasformazione della carne, del sangue di Gesù in pane e in vino, ha dato un senso alla storia dell'umanità. Queste due figure, quindi, il giovane vestito di bianco della scuola di Atene e l'angelo senza ali della disputa del sacramento, sono simili ma non sono uguali, e la differenza sostanziale, oltre a una certa differenza formale tra le due figure, sta nel fatto che l'angelo senza ali raffigurato nella disputa del sacramento fa un esplicito segno allusivo rispetto al giovane vestito di bianco della scuola di Atene, che attira l'attenzione su se stesso e fa fermare sulla sua figura, non rimanda ad altri. Questo fatto invita a fare un ragionamento ulteriore. La figura dell'angelo senza ali della disputa sul sacramento indica l'ostensorio come il simbolo della salvezza, come il segno ideale della cristianità. La figura del giovane vestito di bianco della scuola di Atene, che attira l'attenzione su se stesso e indica se stesso come segno, come modello, quale simbolo ideale vuole rappresentare invece? Qual è il simbolo ideale, il modello esemplare della cultura greca? Mentre l'angelo della disputa indica l'ostensorio e dice questo è il simbolo ideale di tutti, no? Guardate, è un pane, è il pane consacrato, quindi c'è, è una cosa molto concreta di impostazione francescana, perché Giulio II è un francescano, quindi ha questa mentalità. Il giovane vestito di bianco della scuola di Atene invece è un simbolo che attira su di sé l'attenzione e rimanda al modello esemplare della cultura greca. Il giovane vestito di bianco, in atteggiamento ieratico, venerabile, è il simbolo del mondo intellettuale greco che coltiva la filosofia e incarna la bellezza, kallos o kallas, e la bontà, agathos o agatha. Agatha è la bontà, se voi conoscete una agatha, eh? E in queste due parole si concentra l'ideale dello spirito ellenistico. Il concetto che Raffaello, supportato da Fedra Inghirami, da Bramante, da Giulio II, vuole probabilmente rappresentare con l'immagine di questo giovane vestito di bianco, in greco si traduce in una espressione. Questa espressione è kallos ka agathos. La bellezza è unita alla bontà. È unita alla bontà. Questa espressione, kallos ka agathos, che richiama la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, insegna che la bellezza e la bontà si coniugano tra loro, perché la bontà contiene in se stessa sempre l'idea della bellezza. Ciò che è buono è anche bello. Non perché ci sono le misure o ci sono gli stereotipi. Guardate sul punto 2, c'è un oggetto naturale o culturale che rappresenta per voi bellezza e bontà? Bellezza e bontà coniugate insieme? Beh, scrivete, basta una sola frase. Naturalmente, compiti per le vacanze, naturalmente questo concetto si è formato sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Quando li incontreremo e ne studieremo il pensiero, capiremo meglio il senso dell'ideale dello spirito greco contenuto nell'espressione kallos ka agathos. La bellezza è unita alla bontà. Le studiose e gli studiosi che hanno formulato questa interpretazione simbolica della figura del giovane vestito di bianco dipinto da Raffaello nella scuola di Atene introducono anche il tema che in questo momento, all'inizio del 1500, è al centro di un vasto dibattito europeo, cioè il tema delle virtù civiche. E in questo giovane, in questa figura, c'è naturalmente questo tema, il tema delle virtù civiche e dell'educazione da dare per poterle acquisire in modo da rendere più bella Callas, più buona Agatha, più giusta Axia e più saggia Sofia, quattro belle parole greche che la società. Questo è un tema laico che sta molto a cuore anche a Giulio II, quello delle virtù civiche, perché lui non solo è il capo della Chiesa, ma è anche il capo di uno Stato che ha dei cittadini che devono crescere in quanto cittadini. Questa importante questione, guardate, delle virtù civiche, tira in ballo un libro e uno scrittore che dobbiamo incontrare. Lo scrittore si chiama Baldassar Castiglione, 1478-1529, ed è autore di una celebre opera che si intitola Il libro del cortegiano. Forse lo avete sentito nominare. Oggi noi diremo il libro delle cittadine, dei cittadini. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il libro del cortegiano, scritto tra il 1513 e il 1518 da Baldassar Castiglione, ci porta nei palazzi delle piccole corti italiane del 1500. Ora guardate, fate una breve ricerca utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca o la rete su Baldassar Castiglione, che è stato, oltre che letterato, un diplomatico e un ecclesiastico il quale ha lasciato traccia delle sue missioni politiche e culturali in molte parti d'Europa. Se voi girate l'Europa, andate in certe capitali, voi trovate traccia di Baldassar Castiglione. E il libro del cortigiano, quindi bisogna sapere chi è per non fare delle brutte figure, perché in quanto italiani, il libro del cortigiano di Baldassar Castiglione è un dialogo, e Platone naturalmente è un modello, quindi un dialogo in quattro libri, che sono tutti qui in questo libro, che l'autore immagina sia avvenuto nel 1507 nel salotto del palazzo ducale d'Urbino tra la duchessa Elisabetta Gonzaga, il cardinale Bernardo Dovizi, detto il Bibiena, che noi abbiamo già incontrato, e il letterato cardinale Pietro Bembo, i quali conversano sull'educazione, sulle virtù, sui comportamenti da tenere da parte del cortegiano e della dama di corte. La letteratura del Rinascimento italiano elabora un substrato culturale che crea un modello, guardate, che sarà imitato anche dai salotti parigini del 600 e del 700, questi sono temi che si protrarranno poi nei secoli, quello delle virtù civiche, della formazione delle cittadine e dei cittadini. Allora, nel primo libro del cortigiano, il Castiglione spiega che il carattere della persona come si forma? Si forma con lo studio della letteratura. Bisogna imparare bene a leggere e a scrivere prima di tutto. Con lo studio dell'eloquenza bisogna imparare a parlare bene, perché chi non parla bene non pensa bene. E bisogna formarsi con lo studio della musica, e questo è un riferimento pitagorico, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, e vedete anche Modesta che impara il pianoforte e che serve per potenziare la sua formazione culturale, e naturalmente si forma con lo studio delle arti figurative, quindi bisogna imparare a disegnare, a dipingere, a scolpire, a misurare le forme e lo spazio. Quindi qui c'è di mezzo la matematica, l'aritmetica, la matematica. Nel secondo libro enuncia che le qualità del temperamento da formare sono la prudenza, prima di tutto. Cosa vuol dire la prudenza? Vuol dire non escludere, ce lo spiega il Castiglione, vuol dire non escludere mai le trattative, i patti, la verit, potremmo dire, sappiamo che cosa significa, non escludere mai le trattative né nella vita privata, né nella vita pubblica, né nei rapporti tra le nazioni. Poi dobbiamo imparare la discrezione. E cosa vuol dire la discrezione? La discrezione vuol dire, ci spiega Castiglione, saper mantenere il riservo e non chiacchierare in vano. Poi dobbiamo imparare la cautela. Cosa vuol dire la cautela? Vuol dire riflettere a lungo e consultarsi prima di prendere una decisione. E poi dobbiamo imparare la dignità. Che cosa vuol dire la dignità? Vuol dire pensare che ogni persona è degna di essere considerata un essere umano. Questa è la dignità, avere dignità. Vuol dire guardare gli altri e pensare che gli altri devono essere considerati come esseri umani. Nel terzo libro, Castiglione insegna che i modi del comportamento devono essere ispirati ad una serie di virtù, no? Alla modestia, al decoro, alla diplomazia senza servilismo, allo spirito di iniziativa, alla scelta psicologica delle amicizie, dei gesti, delle parole. Baldassar Castiglione, da esperto diplomatico, fa capire un concetto fondamentale che non è compreso, vedete, per motivi culturali, da coloro i quali oggi si improvvisano statisti, perché non ci si può improvvisare statisti. Un concetto fondamentale che la politica internazionale, scrive Castiglione, è fatta da piccole inimicizie da governare, prima che queste crescano, e da piccoli contrasti da regolare, piuttosto che da amicizie senza regola. No, l'amico Giorgio, l'amico Vladimir, poi dopo alla fine, cioè, no, voglio dire, cioè, qui bisogna capire che invece la politica internazionale è fatta sempre da contrasti, e bisogna mantenere piccoli contrasti, saperli governare. Se si comincia a dar ragione a tutti, per farsi si finisce per creare dei problemi a livello internazionale. Cioè, qui bisogna invece governare tutti i piccoli focolai che di contrasto ci sono, perché evidentemente in ogni nazione ha le sue regole, ha la forma mentale, quindi Baldassare Castiglione nella sua opera insegna che la diplomazia è una disciplina, è un'arte di per sé, con le sue regole, e non un'improvvisazione, scrive così, sul canovaccio ridanciano di una commedia dell'arte. Quindi eravamo nelle invece vuole una campagna di alfabetizzazione prima di andare a Palazzo Chigi. Sempre nel terzo libro il Castiglione insegna che nei rapporti con gli altri è bene coltivare il motto pronto, il gusto dell'arguzia, dell'ironia, della satira, della burla, seguendo però la tradizione letteraria e la consuetudine intellettuale che va dal Boccaccio a Rabelais, con il quale strada facendo abbiamo preso contatti. Nel quarto libro Baldassare Castiglione parla della formazione amorosa del cortigiano e della dama secondo i canoni della filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino, che abbiamo avuto occasione di incontrare qualche settimana fa. Il cortigiano, vedete, è un libro non facile da leggere, difficile da leggere, ma di educazione, però bisogna capire cosa c'è dentro, eh? Ora qui a noi abbiamo fatto un inventario e in questo inventario si capisce benissimo l'importanza di questo testo e la sua circolazione come testo nelle biblioteche nelle quali si studia, sulle quali bisogna studiare. Il Cortigiano è un libro di educazione civica e di carattere istituzionale, è un testo costitutivo della nostra civiltà che contiene un quadro ideale di carattere utopico, e l'autore se ne rende conto, e quindi sulla sua scrittura si stende anche il velo della malinconia, perché Castiglione è cosciente, come ne sono coscienti Giulio II, Fedra in Pirami, Bramante, Raffaello, Michelangelo, del fatto che l'essere umano vive in mezzo a limiti invalicabili. Noi non possiamo tutto, possiamo solo qualcosa, e di questa condizione deve prendere coscienza, perché i limiti devono essere rispettati, non violati. Baldassare Castiglione sa che non è possibile conseguire la perfezione, parola che attrae e contemporaneamente mette paura alle intellettuali e agli intellettuali del Rinascimento, anche se è vero che la mente la può concepire la perfezione, no? Noi possiamo pensare delle cose che si avvicinano alla perfezione, poi realizzarle è un pochino più complicato, però è un esercizio che noi dobbiamo fare, e sa che la ragione è buona ed è bella solo quando è illuminata dall'idea del bene, e qui c'è lo zampino della sapienza di Platone che incontreremo strada facendo. Solo se guidata dall'intelligenza la ragione diventa la facoltà che sa discriminare il bene dal male e che capisce che è meglio fare il bene, perché la ragione affidata alla sua astuzia e non alle virtù dianoetiche, attenzione, dianoetiche, dianos, vedete in greco, significa intelligenza pratica, e qui c'è lo zampino della sapienza di Aristotele che incontreremo a suo tempo, perché la ragione affidata alla sua astuzia e non alle virtù dianoetiche, quelle dell'intelligenza pratica, è capace soprattutto di progettare il male. Quindi è chiaro che c'è bisogno di una educazione molto forte, molto decisa, di una disciplina. Diceva appunto Modesta, come bella la parola disciplina, no? Cioè il che è quella che ci fa incontrare anche la gioia, anche facendo delle cose trasgressive, perché poi se leggete adesso vedete che c'è una disciplina, anche perché vabbè. Ora il libro del Cortegiano riporta un lungo catalogo di qualità umane, guardate, di virtù, di comportamenti morali, siamo in tema, no? Che la persona deve coltivare, perché, ahimè, perché la condotta del singolo individuo ha una ricaduta nel bene e nel male sulla società. Ora guardate sul punto 3, leggete il catalogo delle virtù che si può ricavare dal libro del Cortegiano. Il libro del Cortegiano, noi ricaviamo un catalogo di virtù, quelle che chiamiamo le virtù, non sono cose vaghe, sono una faccenda molto concreta. La modestia, il coraggio, la dolcezza, l'intraprendenza, la curiosità, la tenacia, la franchezza, la semplicità, la laboriosità, la prudenza, la costanza, la dolcezza, l'affidabilità, la cortesia, la correttezza, la spontaneità, la dignità, la coerenza, la volontà, la sensibilità, la responsabilità, l'umiltà, la razionalità, la tolleranza, la disponibilità, la lealtà, la generosità, la fedeltà, la solidarietà, la sincerità, la bontà, l'onestà, e quella senza accento, la calma. Quali ritenete siano oggi da insegnare per prime? Sono tutte importanti, ma vedete, è un elenco molto lungo, ma indica, beh, sceglietene, scrivetene almeno quattro, non più di quattro, perché sennò ecco, è difficile fare poi dei cataloghi. Ora poi magari alla fine dell'anno faremo anche un indice di quelle che sono, una scelta più generale per vedere dove vanno i nostri gruppi su queste le virtù, vedete, sono anche delle competenze, no? Non sono qualche cosa per essere più bravi o più bellini o più bellini, più persone che in qualche modo sono un po' avulse dalla società, no, e sono delle competenze per acquisire il diritto di cittadinanza, perché sono dei doveri che servono per acquisire il diritto di cittadinanza, e dobbiamo sapere quali sono. Baldassare Castiglione fa una proposta molto concreta di formazione, è un programma scolastico il suo, naturalmente. E ora leggiamo anche un frammento tratto dal Proenio del libro del Cortegiano, per vedere come scrive Baldassare Castiglione e soprattutto da dove la ricavate lui queste virtù, perché è chiaro che lui studia e ricava il suo programma da naturalmente le opere che lui legge e studia, i classici. La parola classico comincia ora, no? Quando noi pensiamo ai classici, prende campo da adesso questa parola, dal Rinascimento. Certuni dicono che, essendo tanto difficile, quasi impossibile, trovare una persona così perfetta come io voglio che sia il Cortegiano, è stato superfluo scrivere questo libro, perché vana cosa è insegnare quello che imparare non si può. A questi rispondo che mi contenterò aver errato, aver sbagliato, insieme a con Platone, Senofonte e Marco Tullio. Marco Tullio sarebbe Cicerone, ma lui lo chiama confidenzialmente Marco Tullio. E delinea Platone nella sua Repubblica il modello ideale di uno Stato. Ecco che cosa ha studiato Baldassare Castiglione. Senofonte nella Ciropedia discute del perfetto sovrano. Quest'opera la incontreremo. E Marco Tullio poi nel De Oratore illustra la figura del politico eccellente. Modelli ideali dunque posti come termini supremi di confronto, accanto ai quali spero si porrà non indegnamente la figura del perfetto cortegiano. Si tratterà anche in questo caso di ritratto ideale, di modello del mondo intelligibile, di archetipo supremo e quindi certo forse irraggiungibile. Proposto tuttavia a limitazione di quanti vorranno almeno avvicinarsi a tale sfera di inattingibile perfezione. Perciò, se essi non vorranno leggere il mio cortegiano, non me ne tenerò io punto da loro in giuria. Facciano pure quelli che non lo vogliono leggere, oggi non c'è problema tanto, ma qui però ecco ce l'abbiamo e quindi lo leggiamo. Sono molto interessanti, vedete, le citazioni con le quali Baldassare Castiglione, da perfetto intellettuale moderno, compendia il testo del suo libro, contribuendo a creare quella che di lì a poco, soprattutto con i saggi di Montaigne, verrà chiamata la categoria dei classici, in particolar modo greci e latini, a cui rifarsi come modelli educativi. Non solo ideali ma anche pratici e funzionali nella costruzione di programmi scolastici. Il termine classici, usato per designare le opere più significative della storia del pensiero umano, dura tuttora, anche se si è cessato quasi del tutto di studiare queste opere o se non si è mai cominciato a farlo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Anche Baldassare Castiglione, con in testa, guardate, un copricapo molto curioso, tipico del Rinascimento, è stato ritratto da Raffaello, e qui l'hanno messo in copertina, naturalmente, tra il 1514 e il 1515. Questo dipinto è in mostra al Museo del Louvre, quindi vedete che sorride quasi come la Gioconda, se lo andate a vedere bene. Ma lo si può osservare comunque, è un'immagine che ha sempre avuto una grande diffusione. Su uno dei tanti fascicoli, lo potete poi vedere da vicino, che riportano le opere di Raffaello, che potrete trovare in biblioteca oppure sui siti della rete. Andate tramite Raffaello a guardare Baldassare Castiglione negli occhi. Guardate, sono occhi che hanno letto i classici. Sarà per questo motivo che ride proprio con gli occhi, nella sua pacatezza? O forse, se l'intenzione è nell'occhio che guarda, sorride perché è soddisfatto di essere stato finalmente citato in un percorso scolastico, Baldassare Castiglione. E ora non capisco come mai non lo si studi in educazione civica, perché sono così chiare determinate cose, e magari non bisogna mettersi lì e leggere un po', vedere un po' che cosa poi si trovano. E ora, come abbiamo anticipato all'inizio, leggiamo ancora due pagine tratte dall'Arte della Gioia di Godiardo Sapienza, in modo da rimanere dalle parti della Magna Grecia, nei pressi delle coste della Campania Felix e nei pressi delle terre siciliane dei viceré. In un certo senso anche Madre Leonora, vedete, è un personaggio, un bel personaggio letterario che appartiene alla categoria dei viceré, magari un pochino più sprovveduta come, come personaggio, perché e poi in fin dei conti tutto sommato un personaggio simpatico nelle sue contraddizioni, perché poi, vabbè, poi se leggerete questo testo vedrete meglio la sua storia. In realtà la storia che lei racconta a Modesta non è proprio così, è molto più complicata e pesa molto di più su di lei, e quindi evidentemente lei sfronta tutta una serie di questioni che poi scoprirete leggendo in questo libro, che sono complicate. A riparare ci pensò un febbrone che mi prese all'istante, vedendo madre Leonora immobile come una morte, che mi scacciava continuando a pregare. Febbre di paura, credo, che avevo, come avevo potuto essere così sciocca da dire a madre Leonora quello che pensavo. Battendo i denti e tremando cercavo di capire che cosa mi era successo. 3 giorni e 3 notti durò quella febbre orribile che mi lancinava il cervello con la domanda: perché l'hai fatto? L'avevo fatto perché, come una sciocca, io che mi credevo così abile, avevo fidato troppo in madre Leonora. E così la delusione di scoprire giorno dopo giorno la sua vigliaccheria e di conseguenza di non amarla più mi aveva fatto commettere un errore dei più banali. Capito l'errore, la febbre diminuì, ma non il terrore di essere esiliato da tutte quelle donne, che, anche se melenze e vili, mi erano necessarie. Mi erano sembrate per anni così dolci, belle, alte. Non erano neanche alte. Io che avevo 15 anni ero già più alta di Suor Costanza, che era sì la più brutta ma anche la più alta. Peccato. Quasi desideravo tornare al tempo in cui le ammiravo e cercavo di camminare e parlare con loro. Attenzione, Modesta, anche questo desiderare di tornare a un passato che non può più esistere è un tranello sentimentale che può costarti caro. No, guardiamo la realtà. Quello che è stato e non poteva essere diversamente. Ora devo uscire da questo esilio nella quale madre Leonora mi ha fatto precipitare. In 3 giorni non ho visto che la suora infermiera e il medico, vecchio e calvo, fosse stato almeno giovane. Tuzzu chissà dove era. Forse se n'era andato per mare. Il mare. Ora sapevo che cos'era. Avevo visto tante riproduzioni di quadri famosi che quasi mi avevano fatto dimenticare il desiderio che avevo un tempo di vederlo. Com'è il mare, Tuzzu? Una grande distesa aperta d'occhio. Ecco, come sta petraia che ti sta davanti da mattina a sera, solo che invece di questi massi e fango, e non ne parliamo, c'è acqua, acqua blu. Ora calma come l'acqua del pozzo, ora infuriata come il canneto quando soffia il fagogno. Allora è proprio come nei quadri della casa delle suore. Ma che dici, locca che sei? Quei pezzi di tavola appizzati ai muri sono finti, falsi e menzogneri. La natura non si può né pittare né comprare. E poi che ti vuoi aspettare da quelle mummie rinsecchite che, come dice mio padre e la buon'anima di mio nonno, che sapevano leggere e scrivere anche, hanno tradito e la loro natura e la natura tutta. Sterili sono, hanno scelto d'essere sterili come la rena infida e spergiura. Che pitture, pitture. Vieni, camminiamo un poco, vieni. Tuzzo mi portava per mano su una distesa infinita d'erba soffice e blu che ondeggiava tanto da farti sentire come dopo aver bevuto il rosolio di Pasqua. Chi scemuzza che è sta piccirita? Prima t'ossessiona come una mosca perché vuole vedere il mare e quando ce la porti non se ne accorge nemmeno. L'erba s'apriva sotto i piedi e mi tirava. Terrorizzata mi aggrappavo al braccio di Tuzzu. Come ci salvarti dal fuoco, Tuzzu? E non ti spaventare, non vedi che ti tengo? Finché io ti tengo tu non devi temere nell'acqua del fuoco. E così era, non affondavo. E andavamo, la mano nella mano, nel mare blu dello sguardo di Tuzzu. La sua mano scottava e stringeva forte. No, non era Tuzzu. Era quell'ometto calvo, con gli occhi di lucertola, che mi stringeva al polso e gridava. Gridava sempre quell'ometto. Forse perché non portava né la gonna bianca né la nera. Ecco l'attacco. E come se non bastasse la febbre di salita, questa ci vuole. Sor Costanza, vada, vada immediatamente da madre Leonora e le dica che qualsiasi peccato questa ragazzina abbia commesso è meglio che venga subito, o questa ci muore. Ecco come uscirne. Quell'ometto non era così brutto come sembrava, e doveva essere anche intelligente. Dovevo fare come lui diceva e non stare zitta e buona come aveva fatto in questi 3 giorni. Chiusi gli occhi per raggiungere Tutsu, quel mare che dava terrore e affanno, e con tutta la forza che il desiderio e il terrore mi davano, gridai forte, ma con una sola piccola variante. Invece del nome di Tutsu dicevo: «Madre, perdono, madre!» E pensavo a Tutsu, dimenticato da quanto tempo. «Perdono, madre, perdono!» Dopo le vacanze, il prossimo anno, leggeremo ancora 2 pagine da questo romanzo di formazione, perché proprio come abbiamo già detto, dobbiamo rimanere dalle parti della Magna Grecia, nei pressi delle coste della Campania Felix e delle coste siciliane, all'epoca in cui le polis fiorivano con la loro potenza economica e culturale. Infatti, il personaggio che sta con un libro in mano, il terzo vertice del triangolo ideale dei libri, di fianco al giovane vestito di bianco, quando lo incontreremo, ci porterà tanto ad Elea, eccolo qua questo personaggio, vedete che sta vicino al giovane vestito di bianco con il libro in mano, ci porterà tanto ad Elea sulle coste della Campania Felix, quanto ad Agrigento sulle coste siciliane. Perché questo statuario personaggio ci porta in 2 posti diversi? Beh, ora non abbiamo tempo per rispondere, dobbiamo celebrare brevemente il Natale. L'itinerario di questa sera, che ci ha fatto puntare l'attenzione sulla figura del giovane vestito di bianco che spicca sull'affresco della scuola di Atene, in un certo senso ci ha fatti entrare nell'atmosfera natalizia, perché per il suo aspetto, no, e per il modo in cui si pone, sembra un angelo, sembra che abbia perfino le ali e che stia per cantare, come se fosse davanti alla mangiatoia di Betlemme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra alle persone di buona volontà. Gli angeli cantando annunciano ai pastori che è nato un bambino, no? E questo bambino, tra molte peripezie, comincia a crescere, e la letteratura dei Vangeli annota, fa un'annotazione precisa di questa crescita, no? E il bambino cresceva in grazia, in bellezza, in bontà e in sapienza, no? Tutti avete nelle orecchie questa citazione, bene, attenzione, tutti noi sappiamo che la letteratura dei Vangeli è scritta in greco, e le parole che indicano le qualità che questo bambino acquisisce crescendo corrispondono perfettamente all'ideale dell'educazione ellenica: kallas, la bellezza, la grazia; Agata, la bontà; Axia, la giustizia; Sofia, la sapienza. Quindi in questo personaggio c'è anche questo nostro Natale, è tutto calcolato. Quindi secondo, no, perché si dica che la scuola non è organizzata, forse chi fa le leggi, cioè, quindi secondo la tradizione il bambino Gesù di Nazareth cresce con le qualità della cultura che si è sviluppata sulla scia delle parole, delle idee, del pensiero di Socrate, di Platone, di Aristotele, e chi ha scritto non ha scritto a caso, ha scritto per mettere in gioco una cultura importante, forte, per dare più dignità a questo bambino, sapendo che usando queste parole avrebbe dato la più grande dignità a questo bambino, e la più grande potenza culturale a questo bambino. E con questa riflessione, vedete, termina l'ultimo itinerario del 2008, che combacia con il 25esimo Natale di questa esperienza didattica, che vogliamo celebrare con un augurio. E la scuola augura a tutte e a tutti voi un buon Natale di studio. L'espressione un Natale di studio in questi 25 anni è diventata una metafora che vuole manifestare una preoccupazione. La preoccupazione che ciascuna e ciascuno di voi possa crescere nel proprio intelletto, in bellezza, Kalla, in bontà, Agata, in sapienza, Sofia, secondo giustizia, Axia, perché questo personaggio siamo ciascuno di noi e questo affresco siamo ciascuno di noi. Spero da alfabetizzatore che questa crescita, cioè questo Natale di studio che è durato per ora 25 anni, sia potuta avvenire almeno un po' per tutte le studentesse e gli studenti che in questo quarto di secolo, sono circa 980, credo, ho fatto un conto, hanno viaggiato nei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Dopo le vacanze il viaggio continua oltre il quarto di secolo sulla strada che conduce verso le parole e le idee della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Si torna a scuola mercoledì 7 gennaio 2009. La scuola è qui, buon Natale di studio a tutte e a tutti voi. Io non ho ancora firmato la petizione da mandare al ministero, qualcuno se ne...